Salutiamo Daniele Amerini in collegamento con noi. Ciao Daniele.
Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ciao Daniele.
Benvenuto. Volevo ripartire con te parlando di Sottil, visto ci sono stati dei messaggi anche da parte dei nostri ascoltatori. Potrebbe davvero finalmente essere vicina alla svolta per questo calciatore dopo la prestazione offerta contro la Roma?
Ma sai, è tanto tempo che aspettiamo la svolta di Sottil, ma anche di Coné, insomma di diversi giocatori, perché già che diciamo aspettiamo la svolta vuol dire che gli riconosciamo delle potenzialità, no? Perché se chiaramente non fossero considerati, secondo me, a mio parere, dei giocatori con qualcosa di importante che potrebbero dare di più di quello che hanno dato fino ad oggi, non saremmo qua neanche a parlarne. E invece abbiamo visto che in determinate partite Sottil può fare la differenza, ha i mezzi per farla, ha uno strappo, un cambio di passo per saltare l'uomo che hanno in pochi in Serie A, e gli manca ancora ad oggi la rifinitura e la conclusione, un po' come Coné, secondo me.
Gli manca anche la continuità, perché insomma l'abbiamo
la continuità, secondo me, però volte. La continuità gli manca perché ha avuto anche tanti infortuni, sì. Non è mai stato, secondo me, al 100%, quindi è uno di quei giocatori che magari poi vanno da un'altra parte e lo rimpiangi, però ad oggi è vero che per il potenziale che ha, secondo me, poteva aver fatto di più.
E con l'italiano, Luciana, ti do la parola, ti aggiungo questi dati. Con l'italiano ha collezionato 81 presenze con 8 gol, 8 assist in 3.983 minuti. Questa è testimonianza del fatto che l'italiano ha sempre creduto in questo calciatore, vede in lui un potenziale campione, perché di fatto è così. In questa stagione 26 presenze e 3 gol. Luciana.
Ma guarda, allora, al di là dei dati, è vero, l'italiano l'ha spesso messo, ma anche perché poi sugli esterni abbiamo tanti esterni, ma
è
poi
vero, però
fine,
non solo nell'ultimo periodo, l'ha messo una certa continuità anche
io
prima,
credo che, allora, con la Roma a me non è dispiaciuto, sì. Sottil, quindi potrebbe sì essere la sua svolta, ma come ha avuto tante possibilità, quindi non mi illudo, ecco, questo sì. Però sarebbe anche importante, andiamo verso un finale di stagione in fondo, no? Questi sono i mezzi decisivi e sarebbe importantissimo, magari per qualcuno stanco, tipo un Gonzales che comunque si spende molto, che comunque ha sempre degli infortuni, sarebbe importante trovare dei giocatori che magari finora non sono stati continui né importanti, no, per la squadra, ma che lo siano ora, quando appunto servono tutte le energie possibili. Quindi ci sarà questa svolta di Sottil, io ben venga. Iconè non lo so, Iconè non credo sia il caso, anzi sai che ti dico, che quasi, cioè ovviamente siano altri a far vincere la Fiorentina, non sto rimando contro Iconè per fare il male della Fiorentina, però se Iconè fa bene questo finale di stagione e poi in virtù di questi pochi mesi viene confermato, sembra una beffa quasi. Quindi continui nella sua mediocrità, così
insomma,
a fine anno se ne
si saluta. Io non sono d'accordo, perché comunque se porta il suo contributo in questo
certo.
Finale stagione, ben venga, ecco.
No, certo,
poi se ne
ben venga, però
futuro,
ecco, non vorrei che poi in
non
base
deve essere condizionante, insomma.
No, in base a questi pochi mesi poi si dimentichi tutta la mediocrità portata avanti in tre quarti di stagione.
Sì. Daniele, che
dire.
Ne pensi?
Sì, sì, no, su Sottil ricordiamo anche comunque ha avuto tanti infortuni,
sì.
Quindi che non è facile per un giocatore fermarsi, ripartire, ritrovare la condizione, quindi secondo me ha tante attenuanti.
Sì.
Iconè, ne ho parlato tante volte, lo vedi, secondo me gli avversari è un giocatore che temono molto, perché è un giocatore che l'uomo lo salta sempre, però poi arriva arriva sul più bello e si perde
troppe
volte,
sì.
Quindi non determina quasi mai, quindi cioè sono giocatori che vedi che hanno qualcosa, però
non la esprimono, poi concretamente non la esprimono.
Deve essere decisivo nei numeri, quindi negli assist, nei gol, appunto nelle rifiniture, quindi aspettiamo fiduciosi, dai, diciamo.
Senti, invece da centrocampista ti chiedo, a tuo parere, cosa è passato nella testa di Duncan nei minuti finali della partita contro la Roma, quando ha effettuato quel lancio in avanti senza criterio, era indirizzato a Nzola, però comunque in quel momento c'era da gestire il pallone, magari da portarlo avanti, da prendersi un fallo. Ecco, è stato sorprendente quel tipo di gestione del pallone da parte di Duncan, che è comunque un giocatore molto esperto.
Sì, è stato sorprendente perché è fatto da Duncan, secondo me. È un giocatore, appunto, che nella gestione anche della palla, dei momenti, è un giocatore che non rischia, non cerca la giocata d'effetto, no? Lì probabilmente è entrato alla fine, voleva probabilmente fare qualcosa di importante e ha provato a fare una giocata che in quel momento non andava fatta, andava tenuta, andava perso tempo. Però ci sta che nell'attimo, ripeto, il giocatore vuole fare qualcosa, vuole dare un'impronta alla partita, magari aveva visto partire Nzola, ha visto un...
Sì, però insomma è difficile, no? Lanciare in velocità Nzola, magari se gli dai la palla addosso,
certo.
Se gli dai la palla addosso è un conto, ma se lo lanci in velocità...
No, sono d'accordo, sto cercando di provare a dire quello che è passato nella testa del giocatore.
Tra l'altro, Daniele, mi ha fatto pensare a quello che Italiano un periodo bacchettò proprio Duncan, non mi ricordo se in conferenza stampa o un discorso di corridoio, diciamo così, a margine insomma delle conferenze stampa per spiegare meglio, che Duncan a volte non legge bene le partite, nel senso, ora parlo di una partita, una o due in quel periodo, quindi non sto mettendo in discussione Duncan come giocatore, però che nel finale lui magari si butta in avanti a cercare il gol quando invece c'è da proteggere un risultato, e Duncan era uno di questi giocatori che appunto sbagliava questa lettura finale, quindi non so perché l'ha messo proprio nel finale, no? E però gli ha dato la conferma e alla fine
purtroppo i cambi
non è
sono
stato
stati
l'unico,
sono stati infelici, perché ha sulla coscienza la responsabilità del gol subito alla Fiorentina, non soltanto lui, però insomma parte anche da un mancato contrasto da parte sua.
Poi metterne tre tutti insieme, no? Italiano ha spiegato, ho visto camminare in campo, c'erano dei giocatori che camminavano perché avevano speso molto, dice, ho voluto farli rinfiatare anche 10 minuti, no? E quindi, per carità, io questi cambi li capisco anche, però tre tutti insieme, secondo me spezzi anche quel ritmo che ormai la Fiorentina aveva preso, e quindi probabilmente l'avrebbe portato fino alla fine quel ritmo, no?
Sì, anche
e quella concentrazione, la concentrazione anche secondo me ha spezzato, quindi io Italiano, sapete, ne parlo sempre bene, no? Però questi tre cambi tutti insieme nel finale non mi sono piaciuti, poi alla luce anche di come è finita è ovvio che assumono anche, no, un valore maggiore all'errore. Dai, anche
Daniele, dacci il tuo pensiero.
No, può essere vero, però potrebbe essere vero anche il contrario, che se poi prendevi gol perché o Belotti non si reggeva in piedi o il difensore, chi ha tolto poi non mi ricordo, non camminavano, al contrario gli dicevi perché non hai fatto i cambi, che la gente camminava, quindi è chiaro che dopo è sempre facile parlare.
Indubbiamente, però quindi, io 3 al 90esimo, insomma.
Sai, secondo me 3 o 1, alla fine il tempo che dà l'arbitro di recupero è lo stesso. Quindi bisogna vedere, bisogna capire le sensazioni che uno ha. Poi non è detto che siano giuste, però le sensazioni che uno ha, cioè l'allenatore in seconda, quello dei difensori, ci sono tanti, ormai lo staff è composto da tanta gente, le sensazioni che uno ha in campo probabilmente sono diverse da quello. Io ero allo stadio, da quello che uno ha sugli spalti, no?
Sì, però magari a due gli chiedi di stringere i denti e uno lo cambi, magari cambi quello più in difficoltà o quello che ha il ruolo, no, che ti può creare più problemi, allora lo cambi, però magari agli altri chiedi un attimino di stringere i denti, cioè quei minuti io non credo che ti cambiassero chissà che cosa in questo...
Secondo la lettura che hai dato, sono avvenuti quando era già iniziato il recupero, questi cambi.
Sì, appunto, recupero. Quindi contava
Arthur, che comunque Arthur è un giocatore della palla, la mette
la
in
gestisce,
banca,
certo,
poi
sì.
Duncan,
ma Duncan prima l'aveva messo, mi sembra.
Sì. Quali sono stati gli ultimi tre cambi? Non mi ricordo.
Adesso andiamo.
Guarda, a memoria stai parlando. Cardino,
comunque, sì, sì.
Stai parlando quindi... con persone che hanno una memoria di ferro.
Nonostante che si sia giocato tre giorni fa.
Sì, nonostante io abbia fatto anche la partita, ma insomma non... quindi ero al campo.
Vabbè, adesso recuperiamo il tabellino così siamo più precisi per quel che riguarda...
Sicuramente nel frattempo ci scrivono i nostri ascoltatori.
Sì, certo. Però ecco,
ora,
allora, vediamo un po'.
Memoria...
Vediamo un po', andiamo a recuperare il tabellino ancora... Eccolo qua, allora vediamo Iconé al 46esimo al posto di Nico Gonzalez e poi al posto di
hai preso un tabellino farlocco che non c'ha le sostituzioni.
Allora, mentre riprendo
comunque
il tabellino
dai, Iconé
giusto,
di sicuro, Arthur di sicuro, questi due di
Arthur,
sicuro.
Sì.
Sì. Mentre riprendo
Baracca, Baracca, bravissimo, perfetto.
Abbiamo ricostruito a fatica, abbiamo
a fatica.
Ricostruito
Zola, Baracca e Arthur.
Ecco. ce ne avanza uno,
no, sono tre.
Sì, scherzo.
E quindi in teoria ha messo Baracca, che l'ultima volta che l'ha messa gliel'aveva risolta, Arthur che la mette in banca, Anzolà comunque sia, diciamo,
dato respiro.
Per ripetere, per dar Belotti abbiamo visto che era morto, quindi cioè, nella i cambi ci possono stare poi tutti e tre insieme,
tutti
si può discutere
voi, magari, ecco, io tutti e tre
uno potrebbe far prima
Arthur, al posto probabilmente... di Maxim, Arthur al posto di Maxim Lopez, Baracca al posto di Mandragora e scusami Nzola al posto di Belotti.
Però comunque tu eri sul 2-1 anche Baracca, no? Che ti deve, cioè non è l'uomo, lui è l'uomo della provvidenza, che cosa ti doveva dare in quel momento, cioè non lo so.
Sì,
io
Arthur Duncan in mezzo, insomma, e Baracca che ti fa la tre quarti in mezzala, cioè, i cambi ci stavano, poi può essere discutibile tutti insieme, non tutti insieme, sì. Però se li fai tutti insieme perdi, ti dà mezzo minuto di recupero, se
secondo
li fai
me sì, ma secondo me hai spezzato un po' il ritmo, ripeto.
Sì, e anche probabilmente l'equilibrio della fase
sì, la concentrazione sì. Che c'era stata fino a quel momento, sì. Cioè se gli chiedi di stringere i denti comunque la concentrazione è quella a mio avviso.
Sì, però ti dico, ripeto, può essere tutto vero.
Sì.
Però ti dico, quando chiedi di stringere i denti, quando non ce n'è più, non ce n'è più. Io ripeto, non so come stavano i giocatori, ma quando in campo non ce n'è più.
Cioè, quando Guidolin o Mazzarri ti chiedevano di stringere i denti e tu non ne avevi più, sì. Se alzavi la mano e chiedevi il cambio.
Speravo che cambiassero.
Ho capito. Senti, invece c'è un nostro ascoltatore Stefano che ti saluta e ti chiede che cosa pensi del suo nuovo centrocampo. Come registi Yashari del Lucerna e Alexander del Fluminense, come mezzala Taylor dell'Ajax, trequartista Constantelias del PAOK Salonicco, tutti giovani e forti.
Ecco, ora te li meriti perché ci hai messo in difficoltà con i cambi che non ci ricordavamo e ora noi
ci dici tutto su questi giocatori.
Su questi giocatori.
Sì, magari io allora vabbè, Taylor
quelli
dell'Ajax,
che conosci, ovviamente.
Chiaramente è un giocatore forte, ci può stare, ma non so se può arrivare a Firenze. Poi gli altri?
Allora, Yashari del Lucerna come regista e anche Alexander del Fluminense.
Allora, Alexander del Fluminense può essere un buon, secondo me, al momento, ti dico, una buona alternativa. Poi può crescere tanto e può diventare un giocatore importante. E gli altri due non li conosco, dico la verità.
Quindi Yashari del Lucerna
in questo momento non
Constantelias del PAOK Salonicco, ti rimandiamo la prossima volta per raccontarci tutto su di loro,
altrimenti ti bocciamo.
Senti, invece, parlando di giovani, visto che hai un occhio attento per i giovani, anche guardando a coloro che per quanto riguarda la Fiorentina sono sparsi un po' in giro in prestito, chi è quello che ti sta sorprendendo di più, che ti sta colpendo, che ritieni possa essere pronto quanto meno per stare nella rosa?
Ma allora, probabilmente come ruolo forse Lucchesi alla Ternana è quello che nell'arco dei prossimi 2-3 anni può tornare a Firenze. Gli altri secondo me ancora non, anche se stanno facendo delle buone cose, per esempio Bianco alla Reggiana, lo stesso di Stefano, che quando entra comunque ha segnato diversi gol, sì. Non ha ancora avuto continuità magari da titolare, ma però sono giocatori che secondo me avranno un futuro, probabilmente una carriera lontano da Firenze, io credo. Però poi è chiaro che le valutazioni possono cambiare anche nell'arco di qualche mese.
Quindi Bianco, che secondo alcuni ha fatto anche un buon campionato fino a questo momento con la Reggiana, non lo vedi comunque, non dico pronto, ma comunque in grado di poter stare nella rosa della Fiorentina?
No, no, stare nella rosa della Fiorentina sì, assolutamente, per l'amor di Dio, sai, però sarebbe secondo me controproducente anche per il giocatore,
ah, certo.
Cioè tornare a fare quello che ha fatto l'anno scorso magari alla Fiorentina. Se deve tornare alla Fiorentina deve venire per giocare al posto di Arthur, non per farne la riserva, secondo me.
Assolutamente sì. Su Bianco ne abbiamo parlato spesso, no, Luciana, anche con qualche collegamento.
Sì,
con
sì, no, ma sono d'accordo, perché poi sì, a volte non è sufficiente un anno di prestito comunque, no? Quindi la Fiorentina valuterà con o italiano o l'allenatore che ci sarà, no? La crescita. Io mi auguro che vengano anche seguiti questi ragazzi. Anzi, non so, a Pisa, per esempio, Non è stato intravisto nessun dirigente. Ora magari c'era qualche osservatore o la vedranno in televisione, però era
sì, qualcuno c'era.
Qualcuno c'era, bene, è sfuggito agli occhi.
Lo do per certo.
Bravo, ecco, vedi. No, ma osservatore della Fiorentina, io intendevo.
Sì, sì.
Ah,
sì,
perfetto,
sì, no,
bravo. Ecco, vedi, ce lo confermi. Ecco, quindi sono seguiti questi ragazzi e quindi a giugno verrà fatta una a giugno-luglio, insomma, quando sarà il momento di rifare la squadra, verrà fatta una valutazione anche su questi ragazzi, anche in base, cioè, se devi giocare la Champions, dipende.
Su questo, siccome è una cosa che conosco, uno di quelle che segue proprio i giocatori, una persona che conosco, tutte le domeniche sono
in giro per campi.
No, c'è proprio le persone predisposte per andare a vedere i prestiti che sono nelle altre squadre, quindi fanno esclusivamente quello.
Certo,
alcune
sì,
figure,
sì. No, ma fai bene a sottolinearlo, perché ecco, a Pisa non l'avevamo intravisto, c'era Andrea Giannattasi, evidentemente
c'era, ti garantisco che c'era.
Bene, prima di salutarti, un altro messaggio da parte del nostro ascoltatore, sempre in riferimento ai giovani, ti chiede Ale dal Casentino di Amatucci, visto che non ne abbiamo parlato, è comunque un giocatore sul quale la Fiorentina crede.
Ma sì, Amatucci è andato alla Ternana da poco, sta giocando sempre, quindi
sì, infatti
sta anche facendo bene.
Però c'è un però,
è una questione di gusti personali. Secondo me è un giocatore che fa discretamente tutto, ma non eccelle, diciamo, in niente, no? Quindi per giocare in Serie A ad oggi, poi chiaramente
i famosi giocatori, insomma, che
è stato un giocatore che, ripeto, ha un buon calcio, ma non eccezionale fisicamente, normale, diciamo, non ha una grandissima struttura, è veloce di pensiero, questo sì, tatticamente discreto, quindi cioè, secondo me per giocare nella Fiorentina
ci,
diciamo,
vuole qualcosa in più, tu dici,
o chiaramente lo può migliorare,
sì, certo.
È ancora tanto giovane,
però insomma, ecco, quindi l'analisi che fai è chiaramente sul momento e sulle prospettive che vedi in questo
gioco. Poi ripeto, è un parere mio, quindi sai,
sì, un parere di cui ci fidiamo, perché
sei magari
un osservatore attentissimo,
sei anche un addetto ai lavori,
sei
oltre ex calciatore, insomma,
poi, per quanto
quindi,
riguarda i giovani ormai ne
parla di un buonissimo giocatore,
certo,
dovrà costruire una carriera che secondo me può andare tra la Serie A e la Serie B sicuramente,
certo.
Poi a che livelli vediamo.
Certo.